Allora, cominciamo. Diamo inizio alla nostra prima mezza giornata e a questo fine settimana che dedichiamo come ogni anno agli esercizi spirituali rivolti sia alle coppie di sposi sia ai fidanzati. E, il tema di quest'anno è la santità di coppia, che ci verrà presentata e, come posso dire, segnalata attraverso la presentazione della figura di due coppie proclamate beate non tanto tempo fa, perché questo è un aspetto relativamente nuovo nella storia della Chiesa, cioè una coppia di sposi che diventano santi a motivo del loro matrimonio, prevalentemente. E l'occasione degli esercizi spirituali è un'occasione per le coppie che abitualmente partecipano ai momenti diocesani di ritrovarsi e di farlo in una forma, diciamo così, un po' più lunga e rilassata, perché abbiamo i due giorni, anche se nella vita familiare il relax è una cosa, insomma, relativamente vivibile e sperimentabile. È anche l'occasione però per incontrare di nuovo, dopo qualche anno, un'altra coppia di amici, quella di Attilio e Giulia Paola, che parteciparono anni fa, nel 2005 se non sbaglio, ad un convegno diocesano delle famiglie a Nova Feltria. Il tema allora era quello del perdono e ci aiutarono, diciamo così, ad approfondire un po' questo argomento. Questa volta li abbiamo chiamati nuovamente, anche per rivederci e per rivederli, anche se poi sono venuti in diocesi in qualche altra occasione, e, chiedendo appunto di offrirci una riflessione su questo tema, e loro appunto hanno scelto di farlo attraverso le figure di queste due coppie esemplari. In particolare poi una di queste, quella di cui parleremo oggi pomeriggio, è particolarmente vicina alla anche esperienza, alla vita di Attilio e Giulia Paola, perché da qualche tempo, da un anno se non sbaglio, poco più forse.
È un po' di più, tre.
Ah, allora il tempo. Allora più di un anno. E sono stati chiamati a presiedere la Fondazione Beltrame Quattrocchi, che è appunto, diciamo così, la fondazione che cerca di tenere viva e anzi far conoscere la figura di questi due sposi, poi ce ne parleranno sicuramente. Per quanto riguarda i contenuti, evidentemente lascio la parola ad Attilio e Giulia Paola. Come impostazione di queste due mezze giornate seguiremo lo schema abituale, nel senso che diamo appunto la parola a loro per una presentazione, per una meditazione iniziale, dopodiché ci sarà tempo per una merenda, per un po' di pausa, ma poi lavoreremo in coppia e quindi sulla base di quello che abbiamo ascoltato all'interno della coppia ci confronteremo, vi confronterete su quello che è emerso e poi ci ritroveremo in due tre gruppetti, insomma, per scambiarci, riferirci, insomma, quello che ci è sembrato utile, quello che non abbiamo capito, quello che vorremmo approfondire, eccetera. Questo in un tempo che va da adesso fino intorno alle 7:30. La cena è prevista per le 20, ma insomma poi ci aggiorniamo il programma man mano che va avanti, a chi andrà avanti il pomeriggio. Magari nel momento della pausa chi penso tutti deve formalizzare l'iscrizione, eccetera, magari può farlo, così abbiamo anche il numero preciso delle persone che saranno presenti a cena. I bimbi sono già con alcuni educatori della CR di Sant'Agata Felice, che ringraziamo per la disponibilità a darci anche questo servizio, e saranno con loro almeno fino alle 7, poi credo che debbano andare via, ma poi ho detto di avvisare in modo tale che poi possano lasciare i bimbi a voi. E per la giornata di domani anticipo già una piccola variazione di orario che è legata alla conclusione della due giorni, perché la messa sarà alle 15:30 e sarà presieduta dal Vescovo, celebrata dal Vescovo, che verrà anche a pranzo con noi, quindi già dalle 13:30 sarà con noi a pranzo e poi si fermerà per il resto della nostra due giorni fino alla celebrazione della messa. Se mi viene in mente qualcosa lo dirò dopo, però non togliamo altro tempo all'approfondimento degli argomenti che ci siamo prefissati di conoscere e di presentare, quindi do la parola, oltre a rinnovare il benvenuto, ad Attilio e Giulia Paola. Dico qualcosa di voi però, cioè qualcosa, perché qua il curriculum è ricchissimo, insomma ci sono tantissime cose. Dico solo che poi spiegherete meglio voi chi siete, qual è la vostra storia, però sono due docenti universitari, Attilio di filosofia politica, visto, e Giulia Paola di sociologia, sotto varie forme, vari aspetti, però sono da tanto tempo anche collaboratori dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale Familiare e hanno anche appunto approfondito e sviluppato tanti aspetti della vita familiare di cui si faranno dono sicuramente in questi due giorni. Sono anche fondatori e condirettori della rivista Prospettiva Persona, di cui c'è qualche copia a vostra disposizione all'ingresso.
E poi c'è anche questo,
sì?
Proprio per l'associazione Beltrame, un altro giornalino. Questi sono,
ecco,
gratuiti.
Perfetto, nel tavolino all'ingresso, benissimo, ci sono quelle pubblicazioni che adesso mostrava Giulia Paola, che sono gratuite a disposizione vostra per conoscerle, per prenderle con voi e dare un'occhiata se possono interessarvi. Le pubblicazioni invece, che sono sempre sul tavolo, sono attinenti agli argomenti di oggi e sono quelle invece, diciamo così, a pagamento e comunque al prezzo di diciamo così, di stampa, insomma, credo che sia un prezzo scontato. È evidentemente una cosa che loro hanno dalle case editrici, diciamo così, e quindi sono, ecco, insomma, ce la propongono però nella forma della, non della gratuità, ovviamente. Bene, allora, grazie, di nuovo a voi la parola.
Qui c'è Giulia Paola.
Sì, cos'è? Okay. Mi metto qua.
Allora, ti lascio il posto.
No, perché non do fastidio. Sì,
comunque, buonasera a tutti. Adesso che Papa Francesco comincia con questo saluto, lo diciamo, ma noi l'avremmo detto lo stesso, comunque. Ben rivisti con alcuni. siamo contenti di conoscere gli altri. Diamo un tono anche di conversazione, non di lezione, perché non ha senso, insomma. Poi, dato il tema, nessuno si può fare bravo da fare una lezione sulla santità coniugale, figurarsi. Oltre, una cosa sola possiamo dire, che siamo tutti chiamati a questa meta dal battesimo, e anche perché nel Concilio Vaticano II è stato ben rimarcato questa chiamata universale alla santità.
Ecco, anche io ringrazio tutti voi intanto che siete venuti, è sempre un segno di fede e di impegno che magari non sempre si trova, e poi Federico e gli altri che hanno organizzato, e in questo posto anche mi pare bello, anche se per noi è un po' difficile da raggiungere, ma anche ben ristrutturato, bello, si sta bene. E noi dovevamo presentarvi la santità e abbiamo preferito presentarvela attraverso due storie, come ha detto Federico, perché in fondo tutta la storia sacra è la storia delle persone che hanno vissuto, interpretato la fede in un certo modo. Il resto va bene, teoria, dottrina, però la storia è il racconto. La Bibbia che cos'è? È un racconto di tanti, tante figure, personaggi che hanno vissuto la fede in un certo modo secondo le circostanze che ha dato loro di vivere. E allora le due coppie sono la prima, Maria Corsini e Luigi Beltrame Quattrocchi, che forse già conoscete, cercheremo di approfondire, poi magari se avete delle domande torneremo su, e l'altra sono i Martin, cioè i genitori di Teresina di Lisieux, e questo lo faremo domattina. E vi diciamo subito che l'interesse per Maria Corsini e Luigi Beltrame Quattrocchi, prima che scoppiasse il tema della santità coniugale, noi praticamente non li conoscevamo, né avevamo mai fatto un libro, diciamo, di carattere, non dico agiografico, ma comunque di ricostruzione della vita di due figure beate. E però fu la CEI a chiederci questo, perché il Papa aveva questo desiderio, e questo veramente glielo dobbiamo a Giovanni Paolo II, il desiderio, cioè, e lui l'aveva espresso ai cardinali, di far vedere chiaramente a tutta la Chiesa che la santità non è il cammino dei preti, dei sacerdoti, oppure anche di persone straordinarie, o anche di sposati ma singoli, tipo Santa Rita, che c'ha il marito molto cattivo, eccetera, queste cose qui, ma che la santità si può vivere, e anzi si deve vivere, perché è la chiamata di tutti, anche nel matrimonio. Il matrimonio, cioè farsi santi non nonostante il matrimonio, ma grazie al matrimonio, grazie all'amore fedele, basta questo. E la cosa, per alcuni magari abituati a una santità più tradizionale, può essere un po', perché qualche volta quando noi parliamo ci dicono: ma cosa hanno fatto? Perché magari altri santi hanno girato il mondo, hanno convertito popoli interi, ma cosa hanno fatto? E noi ci sforziamo di dire, non tutti lo colgono, ma scusa, allora Maria che cosa ha fatto? Però pare che questo Papa ci tiene tanto a dire che è superiore agli apostoli, a tutti, cioè Dio non misura la quantità, quanta gente convertire, però c'ha un altro metro, un metro che guarda il cuore. E quindi anche noi, presentando questa coppia, ecco, vi raccomandiamo di mettervi in questo stile, è la nostra vita, è la nostra vita, e non sono neanche i soli, ci saranno tantissime coppie che noi non conosciamo, che sono sante, le conosceremo in paradiso, che già le celebriamo nella giornata di tutti i santi, ma di cui magari non c'è traccia, poi non c'era ancora un papa che aveva questa sensibilità, quindi non ci si è pensato. Ecco, mettiamoci in questa dimensione, come dire, feriale, due persone che hanno fatto bene quello che la vita ha chiesto loro di fare, punto, fino in fondo.
Non santi nonostante il matrimonio, ma santi grazie al matrimonio. E questo è proprio il messaggio nuovo che ha voluto lanciare il Papa, l'aveva già fatto nel 94 in un incontro in Giordania, e aveva parlato del suo desiderio di vedere una coppia di beati sposi sugli altari prima della sua dipartita. E nel 2001 questo è avvenuto, e il 21 ottobre del 2001 c'è stato questo momento di celebrazione. Di che cosa? Della vita feriale vissuta, disse Giovanni Paolo II, in maniera straordinaria. Cioè la vita ordinaria, quella che facciamo tutti noi, è la vita nostra, vissuta però in maniera straordinaria. Vedremo attraverso questa storia di capire come e come, e vedrete che sono cose simili alle nostre inquietudini, alle nostre angosce, alle nostre preoccupazioni, e ai nostri compiti familiari, dai bambini ai nonni, cioè, una vita veramente normale.
Vedete il titolo lì, un'aureola per due, vi volevo dire che è stato messo dai figli, quando siamo andati a casa loro, che avevamo ormai avuto da Enrichetta, Don Tarcisio e Padre Paolino le lettere, tutti i testi, insomma, scritti da loro, perché Maria scriveva anche, e ci diedero le fotocopie di tutta questa massa e noi facemmo il lavoro, poi glielo riportammo e loro dissero: sai, ci abbiamo pensato, a noi piacerebbe tanto il titolo un'aureola per due, perché diciamo che tra lo scherzoso e il reale, e quindi lo adottammo, l'adottò anche, l'abbiamo adottato per il libro e l'abbiamo adottato anche per lo spettacolo, e il loro desiderio, seguendo il loro desiderio. Loro ci hanno tenuto anche a dire che non erano stati loro a volere la beatificazione dei genitori, ma in base all'idea del Papa, il Cardinal Ruini un giorno aveva telefonato e aveva proposto loro questo, e loro si erano attivati per raccogliere i materiali e cominciare il processo.
Chi erano? Maria Corsini è figlia unica di due fiorentini, Angelo Corsini e Giulia Salvi, e nasce il 24 giugno 1884, viene battezzata proprio in San Giovanni. Una vita vissuta regolarmente, un'educazione certo accurata, non molto pia, perché i genitori non erano molto pii, soprattutto però erano onesti, corretti, quindi avevano tramandato uno stile di vita, una testimonianza, che volta aveva anche le sue cadute. L'infanzia e l'adolescenza di Maria è proprio normale.
Ecco, una bimba riflessiva e una bimba molto sensibile. In realtà tutti i bimbi lo sono, i nostri e noi stessi nella nostra memoria possiamo ricordarlo, sensibile all'unità di coppia. Lei ha raccontato che quando i genitori avevano dei dissapori tra di loro, perché il papà ogni vabbè, una volta gli uomini avevano questo carattere da capofamiglia un po' forte, no? E allora quando il papà alzava la voce, lei ne soffriva, metteva sotto il piatto della mamma e del papà un ramoscello d'olivo, perché aveva imparato che significava pace. Ecco, un piccolo particolare. I figli ricordavano anche che aveva confidato: con quel carattere che hai, papà, io non ti avrei sposato, gli aveva detto. Ma insomma, comunque col papà si trasferisce in varie città, Arezzo, alla fine Roma. Lì a Roma si incontrerà con il futuro marito e rimarrà sempre attaccata a Firenze, sì, anche se andrà a Pistoia, ad altre città, però Firenze è la sua città, il suo amore. E devo dire che lei ha anche molto di fiorentino, va bene, ce l'aveva nell'accento che tutti noi conosciamo, ma anche in quel guizzo, in quella capacità anche di usare le parole in un certo modo, che è tipico dei fiorentini. E da ragazza ha avuto il dispiacere di dover seguire per forza gli studi per ragazze, perché così si usava. Le nostre mamme, le nostre nonne, quando potevano studiare, o io dico le nostre mamme, ma è chiaro che voi siete più giovani di me, quindi forse le vostre nonne, e dovevano fare le scuole per ragazze. Le scuole per ragazze erano soprattutto economia domestica, ragioniere, contabili, qui segretarie, quindi questa era la vocazione principale della donna, era la maternità, il resto doveva servire per arrotondare lo stipendio del marito. E lei però aveva tutt'altre doti, lei si rendeva conto di avere altre doti, di essere portata per le arti e per la letteratura, amava moltissimo e leggeva moltissimo anche letteratura straniera. E l'arte poi faceva parte della sua vita. Lei a casa, se per caso andate ancora a trovarla, lei non c'è più ovviamente, ma a vedere la casa in cui ha abitato questa famiglia, che è attualmente abitata da Francesco Beltrame, un cugino un po' lontano, ma che comunque è stato adottato e si prende cura della casa, si può andare preannunciando. Allora si vede anche come teneva la casa, l'amore con cui aveva lavorato per esempio i vetri, cioè il gusto artistico, il disegno ce l'aveva molto forte. Infatti a 20 anni ha scritto Dante Gabriele Rossetti e i Preraffaelliti, a 20 anni un suo scritto, quindi aveva molto la penna e l'arte.
Luigi ha origini diciamo friulane, suo padre veniva da Tarcento di Udine e si era trasferito in Sicilia per motivi di lavoro, e giù sposa appunto Francesca Vita, la sposa a 15 anni, una modalità che oggi non si capirebbe, insomma una specie di pedofilia si direbbe oggi, ma allora era il matrimonio, e quindi sposa questa Francesca Vita, e dalla quale ha diciamo Gregorio, Mariannina, Ettore e anche Carlo, e Carlo praticamente ha una sorella, Francesca, che aveva sposato Luigi Quattrocchi, i quali non avevano figli, e come si usava una volta, diciamo, avevano chiesto di poter tenere in cura, in adozione, non è che c'era una vera e propria formalità adottiva, ma era come un dare un figlio a degli zii che poi se lo coltivavano, se lo curavano, e in riconoscenza il Luigi più giovane prende e adotta per sé anche il cognome Quattrocchi, quindi Beltrame Quattrocchi come cognome.
Una precisazione, perché qualcuno dice Quattrocchi, mentre Quattrocchi è un cognome diciamo aggiunto, per carità è bene aggiungerlo perché è stata una promessa di Luigi, però non è il loro cognome è Beltrame come lei è Corsini. Andiamo avanti. Lui ha avuto un'educazione più completa, perché appunto i maschi avevano possibilità, poi oltretutto questi zii stavano abbastanza bene di famiglia, quindi fece il liceo e poi finì a Roma, sempre delle famiglie che si spostavano a causa degli obblighi di lavoro, e Luigi veniva educato allo sport, al teatro, alla letteratura, alla musica, anche lei, perché studiò pianoforte, lo studiò anche bene. Anche in questo caso non abbiamo una famiglia molto pia, sono famiglie cattoliche, ma nel caso di Luigi in particolare c'era ancora l'eco dell'anticlericalismo postunitario, è vero, per cui c'è stata una grande fetta di mondo cattolico che ha assorbito questa antipatia per il Vaticano, per il clero, e che comunque veniva fuori nelle battute ogni tanto. Quindi lui era un ragazzo, almeno da tutte le testimonianze, non solo dei figli, risulta un ragazzo veramente onesto, corretto in tutte le cose. Non ha avuto un'altra ragazza prima, quindi molto riflessivo, anche sapeva quello che voleva, però certamente non era un ragazzo non so come dire, un baciapile, ecco, diciamo così, ecco, era un ragazzo normale anche nello sport. Baciapile è un'espressione che viene usata, io non so se voi la usate, ma comunque significa uno che sta sempre appresso, sta sempre in sacrestia, un po' bigotto, ecco.
L'esperienza di Roma è importante per tutti e due.
È una grande bellezza.
La vivono con consapevolezza, proprio perché sono consci di essere al centro della cristianità e respirano questo senso dell'appartenenza alla cristianità, proprio perché avevano contatti con famiglie anche della Roma borghese. Loro stessi possiamo dire che era una famiglia borghese, non a caso la prima biografia fatta su di loro fu fatta da Papasogli e la intitolò Questi borghesi, però era una ricostruzione anche letteraria, storica, mancava un taglio che ci fu chiesto a noi, che era il rapporto di coppia, che il nostro lavoro è stato più orientato nel ricostruire questa dinamica dialogale all'interno della coppia. Cominciò con un'amicizia il loro rapporto, un'amicizia che nasceva dentro le famiglie, che si frequentavano. Al tempo, non so, non c'era la televisione, non c'era, il cinema ancora non c'era, allora le famiglie che facevano si riunivano qualche volta, oltre che per la cena, anche per un balletto così, in casa, si frequentavano, e nel frequentarsi piano piano si sono anche ben conosciuti. Un primo momento in cui ci si almeno ex post possiamo ricostruire l'attenzione precisa di Maria verso Luigi, soprattutto, e quando Luigi prende una peritonite, che a quel tempo poteva anche portare al cimitero, Maria si preoccupa e affida questa preoccupazione, la comunica alla famiglia di lui e manda un'immaginetta, la Madonna di Pompei, ed è bello perché questa immaginetta è stata poi ritrovata nel portafoglio di Luigi alla sua morte.
Abbiamo detto che tra le cose che avevano in comune la letteratura, lo scambio dei libri, la musica, ma anche appunto la fede e le lingue, perché tutti e due l'inglese e il francese lo parlavano abbastanza regolarmente, e allora il francese era una lingua praticata nell'Europa colta, e l'inglese si andava affermando. Quindi dietro l'immaginetta Maria scrive in inglese, come spesso facevano tutti e due quando dovevano esprimere degli aspetti un po' più intimi. Allora l'inglese diventava una lingua capace di coprire di pudore il sentimento d'amore, e in questo caso dietro l'immaginetta, che ancora si conserva, si trova scritto: questa è l'immagine davanti alla quale io ho così tanto pregato e pianto per la tua salute. Baciala ogni sera, ogni mattina, e tienila sempre con te. Dio e questa Santa Vergine ti benedicano, te e i tuoi, Maria Luisa. E appunto, come ha detto Attilio, lui l'ha tenuta davvero tutta la vita, la morte stava lì nel suo portafoglio, ed è stato il momento in cui l'amore, la simpatia, la collaborazione che già avevano è diventata consapevolezza di qualcosa che li univa e che era nel segno della Vergine, nel segno dell'amore di Dio. Quindi specialmente la guarigione fu vista come una conferma, come si dice in genere nel popolo, passa l'angelo e dice amen. No, loro già avevano questa attrazione, questa collaborazione, però poi la malattia e la guarigione hanno significato: la Vergine ci ha restituito l'amore e dobbiamo portarlo avanti.
Avevano cominciato a scriversi, ecco perché abbiamo potuto ricostruire, perché se oggi con i TVB c'è poco da ricostruire con gli SMS, e loro invece si scrivevano dei bigliettini, delle lettere, e fino alla dichiarazione che loro raccontano in queste lettere, e quando Luigi dice: non mi sembra oggi possibile che io ti abbia chiamato signorina Maria, ma tu non sapevi che Gino era già tuo, ed ecco il momento sublime in cui il tuo Gino balbettò la prima parola d'amore, mentre la tua mano si languidiva sulla tastiera, indugiando alla sonata di Beethoven, al chiaro di luna. E avvenne questo il 15 di marzo del 1905, e 15 giorni dopo si sono fidanzati ufficialmente, il 31 di marzo. E dopo 8 mesi si sono sposati nella Cappella Santa Caterina di Santa Maria Maggiore, il 25 novembre. Questa data è importante perché il Papa, nel beatificarli, ha precisato con un decreto che la loro festa si sarebbe dovuta celebrare non il giorno della morte di ognuno, perché sapete, quando uno diventa beato o santo, si sceglie come data per festeggiare il beato o il santo il giorno della morte, cioè il dies natalis cosiddetto. Invece in questa occasione il Papa ha voluto dare un'altra sottolineatura: il giorno del matrimonio, il 25 novembre è la loro festa ed è l'anniversario del loro matrimonio, e anche noi come associazione abbiamo preso questa abitudine di festeggiarli con qualche manifestazione pubblica il 25 novembre. E il 25 novembre anche di quest'anno passato siamo stati a Roma per ricordare un aspetto della loro vita, come si prendevano per esempio cura degli ammalati. Quest'anno era un tema specifico, la cura degli ammalati.
Se vi riesce, anche nelle vostre diocesi, ditelo questo, perché magari fanno la festa separata ancora, invece c'è un decreto, magari ce lo potete chiedere, ve lo mandiamo via mail esplicito del Papa che desidera questo, quindi dove è possibile facciamolo, perché tante volte non è che lo si fa perché si è contrari, ma perché non si conosce, non si sa. Ebbene, il tempo per conoscersi è stato breve, 8 mesi dopo si sono sposati e Maria comincia a crescere nella fede, come vi ho detto, da quel momento della Madonna di Pompei, per lei diventa fondamentale, la sua vita si intreccia con la realtà di fede. E Luigi la seconda, veramente è una coppia in cui si vede la maschilità, che allora era una maschilità forte, come ho già detto prima, da capofamiglia, invece molto dolce, molto capace di assecondare, di seguire, cioè lui conosce e capisce quali sono le doti di Maria e su queste investe e la sostiene. Per esempio Maria ama scrivere e le viene anche chiesto, e lui, Maria, come ho detto, essendo fiorentina, aveva la dote della scrittura quasi e della parola quasi innata, però lui aveva la precisione perché aveva fatto liceo classico, università, cioè più come si facevano allora, quindi rileggeva insieme a Maria tutto e rifinivano insieme, poi trovava l'editore, e questo, ripeto, è un aspetto non del tutto consueto nei matrimoni dai nostri nonni, cioè che l'uomo, era molto più facile che l'uomo dicesse: beh, se ti sposi lascia stare le cose, fai la mamma e fai la casalinga, anche con amore, però era sostanzialmente questo. E c'è stato invece un reciproco sostenersi nel lavoro, in tutto, e quindi quando qualche volta ci chiedono: ma qual è il tratto? Il tratto principale è l'amore, l'unità, questo che ha voluto sottolineare.
Diciamo alcune parole che poi caratterizzeranno anche il tratto della loro vita di coppia: la sincerità, la fedeltà, l'amore per la cultura, la passione, l'ironia e questo reciproco sostegno materiale ma anche spirituale, perché Luigi aveva respirato a scuola un maggiore scetticismo e anche i suoi professori gli avevano trasmesso, anche all'Università La Sapienza di Roma, gli avevano trasmesso un po' di scetticismo, e quindi si accostava con fatica anche alla fede, però seguiva, si affidava di più a Maria. Dopo il matrimonio arrivano i figli: Filippo 1906, Stefano 1908, Cesare 1909, Enrichetta. Domani ricorre il centenario della nascita di Enrichetta. Nel 13 si annuncia questa gravidanza, verso la fine del 13 si annuncia questa gravidanza, una nuova gioia perché anche tutti i tre bimbi l'accolgono con festa, però al quinto mese la notizia diventa drammatica perché al tempo la placenta previa conduceva mamma e feto alla morte. E nel 95% dei casi era così, tant'è che il ginecologo che la teneva in cura suggerisce l'aborto terapeutico, e lo suggerisce con una certa forza. Dice: ma avvocato, ma che vogliamo fare? Vuole rimanere a curare 3 bambini e 4 vecchi in casa da solo? Insomma, entrambi presero questa decisione di rischiare la vita. E Maria, si vuole, almeno nel racconto dei figli c'è questo, che Maria guardò negli occhi Luigi, entrambi guardarono il crocifisso che era nella stanza d'ospedale e dissero il loro sì al rischio e anche alla vita.
I quattro vecchi che diceva Tiglio, perché non abbiamo detto che andarono a vivere con loro nella casa che attualmente è appunto vicino al Viminale, gli zii di Luigi, quelli che lo avevano adottato, e i genitori di Maria. Quindi avevano quattro persone anziane, tre bambini, avevano l'aiuto perché non mancavano, come abbiamo detto, di mezzi, ma non era facile comunque mettere d'accordo tutte queste persone, sapete, anche nell'educazione dei figli, quando ci sono i nonni, ognuno con la sua idea. Insomma, bisogna saper gestire bene. Andiamo avanti. Ecco, questa è la quarta gravidanza che diceva Attilio, il no all'unisono all'aborto. Andiamo avanti. E quei mesi passarono molto, molto duri, molto tristi, è vero, perché Luigi si vedeva già solo, in quanto il ginecologo non gli aveva dato speranze. E quindi i figli raccontano che qualche volta, uscendo, lui si fermava in chiesa e lo vedevano che piangeva al confessionale lì. Loro non capivano neanche bene perché, stavano zitti zitti aspettando che il papà stesse più sereno. E invece andò bene, naturalmente lei perse tantissimo sangue, eccetera, eccetera, però piano piano si riprese e nacque Enrichetta. E vedete come la vita Enrichetta, che noi abbiamo non solo conosciuto, ma anche, insomma, abbiamo amato, abbiamo frequentato la sua casa, è stata la più longeva. Praticamente sono morti tutti. Enrichetta è morta, quando è morta? Due anni fa. E quindi era rimasta solo lei. Gli altri fratelli, che erano più grandi di lei, erano tutti morti, quindi è un'ironia della sorte. E poi ancora, scusate, e poi Enrichetta anche è stata quella che si è presa cura dei genitori, quindi un dono grande da parte di Dio per questa famiglia, che invece doveva essere rifiutato. Quindi è stato anche un segno che Dio ha dato. Il figlio rifiutato era quello che è stato con i genitori, assistito, curato fino alla morte tutti e due, ed è vissuta più a lungo, essendo di fatto il riferimento anche per gli altri fratelli. Questo l'abbiamo constatato noi di persona, perché andando a casa di Enrichetta vedevamo che poi venivano il fratello padre Paolino, che era trappista, veniva Don Tarcisio, si radunavano tutti là. Noi non abbiamo conosciuto Stefania perché era già morta, la benedettina che stava nel convento di Milano.
Maria si riprende da questo deperimento, però riprende subito il suo stile di vita, uno stile di vita di impegno. Impegno nelle associazioni, dalla parrocchia, si prende cura, per esempio, delle donne profughe dell'Abruzzo per il terremoto che c'era stato nel 15, il terremoto di Avezzano, quando morirono più di 26-27 mila persone, qualcuno parla di 28, i conti non erano neanche precisi al tempo. Ma Maria portò i bimbi piccoli, eccetto la più piccola Enrichetta, i tre però più grandicelli li portò con sé ad Avezzano a vedere che cosa era successo nella Marsica, anche perché avessero una consapevolezza della realtà di un terremoto. Tra l'altro, manca fare al posto, proprio domani si ricorda il terremoto dell'Aquila, quindi siamo in tema.
Fa pensare che adesso spesso accade di sentire dei genitori dice: è morto il nonno, ma io non ce l'ho portato perché non si impressioni. Però è la vita, impressione o non si impressione, noi dobbiamo considerare la morte facente parte della vita della nostra famiglia, onorarla, onorare il corpo del morto, salutarlo, dare la serenità che lo rivedremo nell'aldilà, ma non assolutamente togliere sempre ai bambini tutto ciò che non è bello e buono, perché gli diamo l'idea falsa che non esiste, ecco. Va bene, e poi moltissimi impegni, comincia l'epoca degli impegni, i figli cominciano a crescere, quindi loro fanno di tutto, cioè c'è spazio di tutto in quella casa. Adesso non mi vorrei soffermare su questo, perché poi lo trovate nei libri altri, insomma anche nel nostro, ma anche in altri di storia, nel senso che hanno fatto la Croce Rossa, l'Unità Alsi, le Marie Cristine, l'Azione Cattolica, il CIF, il Centro Sociale Femminile, gli Scout, hanno lavorato moltissimo, hanno fondato alcune zone, diciamo, alcuni nuovi perni, nuclei di Scout a Roma, dove portavano i loro figli e anche studiavano bene com'era questo movimento, cosa potevano fare. Quindi una vita molto molto piena. Lei racconta che al mattino lei si preparava e lui le leggeva le letture di quella giornata, perché si cominciasse a meditarle. Lui faceva prima a prepararsi, le donne sono un po' più lunghe in queste cose, e poi andavano a messa e poi il buongiorno. E poi la sera, appunto, ritrovarsi, sempre con grandissima gioia, dice lei, e leggere i giornali. Oggi si segue il telegiornale, più o meno è quello, ma commentare le notizie, che per essere sempre dentro a quello che accade, il rosario detto insieme e la buonanotte. Ecco, una vita semplice ma molto piena.
Allora, questi gli impegni di Luigi, che poi fa una bella carriera, nonostante fosse ostacolata questa carriera, perché come ben sapete, chi non si allinea e non si omologa difficilmente fa la carriera fino in fondo. Lui era vice avvocato generale dello Stato, doveva diventare avvocato generale dello Stato sotto il fascismo, ma non avendo aderito al fascismo non poté fare questo tipo di carriera. Nel dopoguerra, subito dopo dopoguerra, doveva diventare di nuovo anche lui avvocato generale dello Stato, ma la politica gli preferì qualcun altro. Poi De Gasperi lo voleva senatore, ma anche lì ci furono dei contrasti interni. Insomma, la vita non gli ha dato un riconoscimento pubblico adeguato, però la cosa bella, ho detto questo aspetto perché a me mi ha colpito sempre e mi continua a colpire, era che quando si radunavano con gli amici, magari qualche amico o gli faceva la battutina o ci scherzava, lui non si è mai lamentato, non ha mai fatto come siamo soliti fare noi, raccontare magari facendo della maldicenza, non la calunnia, ma la maldicenza sì, raccontando le mascalzonate che qualcuno ci ha fatto. Ecco, Luigi evitava di parlare di queste cose, faceva un colpo di tosse e poi diceva cambiamo argomento, e non si è mai lamentato dei torti subiti.
Attilio ha parlato della probità, della serietà, anche questa è una dote che andrebbe sottolineata, perché magari oggi siamo in uno dei periodi, purtroppo non solo oggi, di grande corruzione, dove si scoprono continuamente persone che hanno rubato, che hanno approfittato dello Stato e dei soldi pubblici. Ecco, lui ci raccontavano i figli, per fare un solo piccolo esempio, aveva la macchina di Stato, ma se i figli facevano tardi e volevano usarla per andare a scuola, lui diceva no, voi arrangiatevi di altro modo, questa è la macchina dello Stato. Quindi sono quelle piccole cose, però, che ti danno il senso di una... di un rispetto profondo delle istituzioni e di ciò che e di altri, che veramente dobbiamo anche riannunciare anche ai nostri figli. Sono stati amici a vita, qui abbiamo usato il titolo di un altro libro, Amici, perché in questa immagine si vedono anziani che ancora scherzano, e lui sulle montagne le mette un ramoscello, è vero, con i fiori, era il rododendro, e quindi, cioè, questo fatto di essere amici tra sposi, perché se non lo si è più difficile conservare bene, custodire l'amore. Quegli sposi che sono soltanto genitori di figli e quindi tutto il loro rapporto si risolve nei figli, oppure che sono amanti, prima o poi si perdono nel rapporto. Invece l'amicizia qui è in senso ampio, condividere gioie e dolori, anche la spiritualità. Continuamente lei, quando lui è lontano, scrive e si assicura che l'anima anche, che tutto, che il corpo, l'intelligenza, ma anche che l'anima stia bene, sia unita a Dio e progredisca.
C'era un aspetto che non abbiamo messo qui nelle dies, però in una lettera Maria gli ricorda: ma come va con la tua eccessiva attenzione al lavoro? Eccessiva attenzione al lavoro. Mettere il lavoro prima di Dio. Allora, siccome Maria glielo ricorda, gli dice appunto come tutto deve essere importante nella vita in una lettera, e poi a distanza gli chiede come va, quindi si prendeva cura anche del suo progresso spirituale, e lui riconosce questo quasi magistero di Maria nei suoi confronti, una specie di attenzione spirituale, di sacerdozio dei coniugi, questo reciproco curarsi nell'anima e non solo nel corpo. Noi, se il nostro sposo si ammala, siamo subito premurosi ci facciamo carico, ma del progresso spirituale un po' meno, ce ne prendiamo cura un po' meno. Invece in loro si vede chiaramente questa attenzione alla crescita spirituale dell'altro.
Ecco, scusate, qui è solo come Maria scrittrice, quindi un elenco di libri su cui non mi soffermo, sono in genere, anche secondo le esigenze del tempo, libri di carattere pedagogico, come curare i figli, come vivere la maternità, e sono stati molto utili all'epoca. Adesso noi con l'associazione vorremmo anche ristamparli, almeno alcuni, però siccome ci vogliono dei soldi aspettiamo un po'. Però voglio dire, sono stati molto utili a delle mamme che non sapevano ancora come educare, non c'era ancora un senso della pedagogia nei confronti dei figli così diffuso come l'abbiamo oggi, nel rispetto del ragazzo, nel farlo crescere bene, e quindi sono stati letti e attuati dalle altre mamme.
Questo libro della Giovane, no? A noi anche ci è stato chiesto un dizionario da parte della San Paolo per il linguaggio degli adolescenti, per i genitori però, cioè abbiamo scelto delle 152 parole tipiche degli adolescenti e abbiamo cercato di spiegarle ai genitori. Era una specie di questo, il libro della Giovane, insomma, c'è sempre bisogno di aiutare i genitori, soprattutto quando arrivano i figli adolescenti.
Poi sono libri di spiritualità in cui lei appunta le sue riflessioni. Da come abbiamo presentato forse può sembrare che lei era molto sicura, era molto forte spiritualmente, però ci sono anche tante lettere in cui lei chiede aiuto, chiede amore, chiede scusa delle sue imperfezioni, è fragile, mostra la sua fragilità, come è giusto che sia tra gli sposi. Quando tra gli sposi si dice il re è nudo, nel senso che non sta lì ad essere difeso dal suo ruolo, dal suo abbigliamento e dalla sua corte, ma è disarmato e quindi mostra insieme al suo amore anche la sua debolezza.
In sintesi, trovarono il tempo per tutte le cose.
Tutto questo che hanno fatto, il servizio dello Stato, ecco, ci sono colleghi che hanno dato testimonianze al processo di beatificazione, testimonianze molto belle, lavorare molto ma lavorare con serenità e con quella pace interiore che è importante nelle cose che noi facciamo, altrimenti ci disperdiamo e basta. La messa, le letture, possiamo andare avanti, ecco. E cominciano le vocazioni, e lì le abbiamo messe, vabbè, già adulti, ma in realtà a 15 anni già padre Paolino, che è il primo, manifesta questo desiderio. Teniamo conto che erano delle famiglie, come abbiamo detto, borghesi, diciamo fortunate di nascita, quindi avrebbero potuto fare quello che volevano, non è stato alcun ripiego. E se andiamo avanti vediamo il racconto di Maria circa la vocazione del figlio,
Filippo, che poi è Don Tarcisio, che è stato l'assistente nazionale degli scout, quindi tanto amato dagli scout, qui porta proprio anche la divisa da scout.
Forse è bene ricordare quella canzone, Il cadere della giornata, se qualcuno è stato scout, e quella l'ha scritta lui. Infatti quando abbiamo fatto del spettacolo altro,
sono venuti gli scout a cantarla, perché le parole, che sono molto belle anche, sono state scritte da Don Tarcisio.
Questo è il racconto che fa Maria di questa vocazione del figlio Filippo. Un giovedì grasso, dopo pranzo, un generale amico di famiglia che l'aveva conosciuto piccino rivolge all'improvviso al mio figlio maggiore, quindicenne, questa domanda: e tu cosa pensi di fare? Avvocato? Colto alla sprovvista, arrossendo, risponde senza molta convinzione, per troncare l'argomento, l'avvocato. I miei figli non erano molto usi a cinema o teatri, ma nel periodo di carnevale non mancavano mai alle rappresentazioni del teatrino del Massimo, di cui il lieto e giovanile fracasso rimane ancora un vivo ricordo nel mio cuore. Sono in camera sola, vedo venire mio figlio un po' commosso, come ogni volta che mi apriva il suo cuore, che dice senza preamboli: Dianzi quella domanda del generale mi ha imbarazzato e ho risposto così: ma io voglio essere sacerdote. Da quando, figlio mio? Da 2 anni. La risposta mi commosse anche più, dandomi immediatamente la garanzia della verità del dono con cui Dio beneficava la mia famiglia. A 15 anni, mentre ferve la vita, mentre 1000 luci allettatrici incalzano e premono, mentre l'avvenire promette, aver già per 2 anni conservata intatta nel cuore la divina chiamata. Lo strinse al mio cuore e, poiché tutti erano pronti, andammo al teatrino. Giunti al massimo, mentre il mio cuore batteva per la grande novella, egli entrò fra i suoi compagni con la luce celata nell'anima, dopo che il primo raggio brillato all'esterno era stato vibrato nel cuore della sua mamma. Come vedete, anche una bella penna, scrive molto bene.
Ecco, poi viene Cesarino, l'altra vocazione. Questo da piccolino diceva che voleva fare il Papa, però tutti lo prendevano per scherzo, perché anche era abbastanza discolo. Ci hanno raccontato 2 cose che fanno tutti i bambini, senza che ci soffermiamo. Però, alla fine, quando il fratello si decise, Cesarino disse: anch'io voglio andare tra i benedettini. E la famiglia si ritrovò all'improvviso con i 2 figli maschi, tutti e 2 che volevano partire e dovevano essere accompagnati. Quindi diciamo che da una parte c'era la gioia e il ringraziamento a Dio per il fatto di aver dato queste vocazioni ai propri figli, di averli chiamati, e quindi come una grazia che scendeva sulla loro famiglia. Dall'altra si tronca tanta parte di quella speranza che normalmente dei genitori hanno per il fatto che un figlio si possa affermare nella vita, possa sviluppare i suoi talenti, possa studiare, diventare una personalità. Vivendo a Roma, in una classe sociale alta, avevano tutte le premesse per questo. Quindi e poi ancora, diciamo, l'assenza in casa di figli chiassosi, che loro dicono, i genitori dicono che insomma fu un momento di silenzio doloroso la loro partenza, e nello stesso tempo li accompagnarono. Ecco, dolore ancora più grande, soprattutto per Luigi, fu la partenza della terza figlia, quella che noi non abbiamo conosciuto, Fanny, detta Fanny, che poi diventa Suor Cecilia Stefania. Aveva conosciuto in casa padre Matteo Croni, che era l'apostolo del Sacro Cuore, voleva consacrare le famiglie al Sacro Cuore, anche oggi quando si consacrano, e sempre questa devozione viene da lui.
Ricordo la sua figura, allora magra e alta, l'aspetto di una pietà che mi colpì, ma della predica non capii quasi nulla perché parlava in francese. È proprio Suor Stefania che racconta. Facemmo allora la prima consacrazione al Sacro Cuore, ma fu nel 1920 che il padre Matteo venne in casa per la cerimonia dell'intronizzazione e volle che Enrichetta facesse subito la prima comunione e invitò me alla comunione quotidiana. Mi disse: «Si vous voulez?» «Oui, je vais bien», risposi senza immaginare che svolta prendeva quella sera del 1 giugno 1920 la mia vita. In fondo le fu proposto e lei disse sì. Cioè, è stata una cosa anche questa semplice. Lui, il padre Crowley, le propose una consacrazione. Ormai la vocazione dei 2 fratelli era decisamente affiorata e nel 22 fu la mia volta, sempre lei che racconta. Mi sembra di ricordare tutto, nei minimi particolari. Con grande chiarezza e delicatezza il padre Matteo mi presentò l'ideale di una donazione senza riserve. Fu ancora un si vous voulez e quasi per istinto, meglio sotto l'azione della grazia, risposi anche allora oui, je vais bien. Non misuravo minimamente la grazia abissale che il Signore mi faceva. Ricordo che nell'atto che composi mi impegnavo, consacrandomi al Signore, a unirmi al futuro sacerdozio dei fratelli. Il distacco fu molto sofferto dai genitori, soprattutto fu sofferto da Luigi, e c'è una testimonianza durante il processo di una cugina che ricorda il dolore del papà mentre Stefania si preparava alla clausura. E nei documenti abbiamo trovato scritto questo: non so ridire come, ma l'effetto di quel dolore paterno mite e contenuto, senza parole e senza lacrime, non mi si è più cancellato dall'anima. Non potevo allora capirne la profondità e il valore, né rendermi conto che avevo dinanzi a me l'immagine di un olocausto accettato e voluto con adesione eroica.
Ecco, e questo Enrichetta l'ha scritto: la partenza di mia sorella costituì nel cuore di papà uno strappo veramente doloroso, violento. Ho ancora negli occhi, a distanza di più di 70 anni, il silenzioso e pudico pianto di mio padre inginocchiato, mentre al di là della grata si svolgeva la cerimonia della vestizione della sua figliola, donata a Dio nel fiore della sua stupenda giovinezza. Ovviamente questi figli erano chiamati da Dio, però i genitori li dovevano donare. Enrichetta dice: questo è il sacerdozio dei genitori, donare i propri figli. Direi vale sicuramente per queste vocazioni, però vale anche per tutti noi che doniamo i nostri figli al mondo, alla società, a Dio. Non facciamo i figli per tenerli per noi, quindi diciamo qui lo vediamo in modo molto forte ed evidente, però è qualcosa che dobbiamo risentire per ciascuno di noi.
Oggi lo reincarniamo con i figli che si sposano, e anche la vocazione al matrimonio è una vocazione alla santità, no? È una vocazione di consacrazione. E allora per un genitore è sempre lo stesso passaggio, soprattutto se lo vive
bene. Perché? Perché cambiano le modalità del rapporto con il figlio. Il nostro figlio si è sposato 2 anni fa, e adesso che ti chiede un consiglio, di per lì ti viene subito da darglielo sto consiglio, ma a mente più serena io dico: l'hai visto, consiglia. Cioè tu senti che c'è stato questo distacco ed è da ripetere ogni volta, perché in lui viene spontaneo rimanere nella richiesta di consiglio, e a noi genitori deve tornare sempre presente l'importanza della scelta che loro due devono fare su qualsiasi argomento.
Sì, quindi il rispetto della vocazione dei nostri figli, di ciascuno dei nostri figli, qualunque essa sia. E qui è Stefania stessa che scrive sotto: credo tra noi tutti di essere stata quella che per volontà e per missione del Signore ha esigito da lei la parte massima di rinuncia affettiva. La vita claustrale in partenza impone un distacco più totale che altre forme di vita religiosa. Perché i figli maschi potevi andarla a trovare, ma la figlia femmina se potevi andare col permesso della madre, badessa, solo mezz'ora, e attraverso le grate. Lei dice che il padre, insomma, le odiava abbastanza queste grate, perché la figlia era la figlia, avrebbe voluto abbracciarla.
L'uscita di casa dei due ragazzi produsse un vuoto enorme. Chi più ne risentì è papà. Non che mamma ne sentisse meno, ma si sa, la donna nel dolore è più reattiva, soprattutto ha il compito di sostenere l'uomo. Quindi fu sua cura di nascondere il dolore, e intanto sosteneva moralmente e spiritualmente me, cercando di formarmi, avendo in vista la strada a cui mi sapeva chiamata. Ma si sapeva benissimo che questo terzo sacrificio sarebbe stato per lei la terza spada.
Ecco, quindi rimanevano con tanti vecchi ed Enrichetta da curare. E che cosa fecero? Aprire il cuore innanzitutto ai monasteri che i figli avevano scelto, e quindi lui soprattutto, che era più in salute in quel periodo, viaggiava e andava ogni fine settimana, una volta a Noci, quindi parliamo del sud, un'altra volta a Parma, un'altra volta a Milano dalla figlia benedettina, e vedendo le necessità di questi conventi intervenivano come fosse un ampliamento della loro casa. Quindi fecero per esempio il riscaldamento a Milano che non ce l'avevano, a Parma la statua della Madonna che... Ecco, quindi questo considerare che la casa adesso si era ampliata, e poi moltiplicarono il loro impegno, i figli chiedevano di meno, quindi potevano fare tantissime altre cose. Qui c'è adesso che vi legge Attilio, Maria che risponde alle altre mamme che dicono: ma come mai i tuoi figli hanno fatto questa scelta?
Cioè, qualche mamma gli ha chiesto: ma come mai questi figli, tu hai avuto due sacerdoti e una suora. E Maria risponde con molta semplicità: le mamme che leggeranno questi ricordi si potranno forse chiedere qual segreto possa aver, non dico originato, perché le vocazioni vengono da Dio, ma favorito lo sviluppo di queste chiamate divine. Un ambiente di concentrata pietà? Una vita di inesorabili rinunzie, penitenze, sacrifici, costrizioni? Altarini, preghiere senza fine? Non so. Ma da tutto questo non può essere dipesa la vocazione dei miei figli. Perché? Perché tutto questo non c'è mai stato. Abbiamo cercato che le loro anime, fresche e pure, fossero difese dall'influsso del male, che respirassero la vita cristiana e si nutrissero quotidianamente della divina Eucaristia, che facessero la loro breve meditazione ogni giorno senza esasperarli con soverchie oppressioni, che gioissero del dono della vita, delle bellezze della natura, nel cimento di escursioni, di ascensioni in montagna, in compagnie sane e confacenti ai nostri principi, che amassero lealmente e con entusiasmo la patria e le sue istituzioni e i doveri che sono ad esse connessi, che conoscessero la religione nelle sue basi e nelle sue vette e la servissero con coerenza. Ecco tutto.
Ecco, prima dice non abbiamo fatto niente, poi una bella sfilza, ecco tutto, un bel po' di cose. Va bene, fratelli e sorelle, gioia di ritrovarsi. Adesso andiamo verso la fine della loro vita. Praticamente fu Luigi a risentire innanzitutto delle malattie di cuore, avere un primo infarto. Attilio vuole citare un aspetto: si è genitori sempre, giusto? Che i figli siano re o operatori ecologici, che siano papi o altro, e Maria lo ricorda al figlio.
È molto importante questo, perché come genitori assumiamo un ruolo, chiamiamolo come lo chiamava Maria, di sacerdozio materno e paterno: prendersi cura delle anime dei figli con molta attenzione, senza invasione di campo, senza oppressioni, senza costrizioni, ma con una responsabilità. Scrive Paolino della mamma: non rinunzio mai ad esercitare questo amorevole e zelante servizio di sacerdozio materno verso le nostre anime consacrate, mettendo in opera l'invito di San Paolo, la seconda a Timoteo, citato da San Bernardino: ammonisci, supplica, esorta, in una vigile e amorevole azione di sostegno, incoraggiamento, di sprone o di correzione, pur nella più delicata e discreta attenzione a non interferire minimamente nel campo formativo e disciplinare dei nostri superiori. Io ricordo che il giorno della mia ordinazione sacerdotale, sempre Paolino lo scrive, la mamma, nel baciarmi commossa le mani appena consacrate, mi disse con tenerezza indicibile, tra il serio e il faceto, torno alla Fiorentina: tu ora sei sacerdote, d'ora innanzi tu non solo puoi benedirmi ma anche assolvermi, ma io sono e rimango sempre tua madre. Ricordati bene che se Dio ne liberi un giorno tu dovessi mostrarti infedele, un paio di ceffoni da tua mamma non ti leverebbe nessuno.
Continuare a giocare, una foto che ci dice questo, ecco. E allora andiamo, lasciamo perdere questa slide. Ho detto debolezza di cuore, un primo infarto, e poi fu colpito in modo particolare dalle fosse ardeatine, l'episodio delle fosse ardeatine in cui vennero uccisi due suoi colleghi. Avevano vissuto tutto il periodo della guerra con il problema dei tedeschi che, abitando al Viminale, erano accampati di sotto, e quindi uscire di casa, tornare a casa significava sempre passare tra loro, e decisero di aprire la loro casa a tutti quelli che potessero averne bisogno per ripararsi dalle persecuzioni, quindi gli ebrei fuoriusciti, è vero, che andavano lì e cercavano rifugio. E che cosa facevano? Li facevano passare lì tra i tedeschi vestiti da frati, e li mandavano a Subiaco dove c'era l'abate, e lì poi l'abate rispediva le tonache con su scritto: questo servirà per altre vocazioni tardive, in modo che veniva letta la frase e si pensava che poteva.
Pare che abbiano salvato 144 persone in questo modo.
Ecco, e insomma, poi tornò un infarto piuttosto forte e praticamente Luigi morì. E il biglietto che è stato ritrovato, magari ve lo leggete.
Attendo il momento in cui dovrò lasciare questa vita terrena e presentarmi al tribunale di Dio, con animo trepido ma pur fiducioso nella misericordia infinita di Lui, che vorrà perdonare i miei peccati, le mie mancanze, le negligenze, le infedeltà, e ammettermi, quando sia compiuta la mia purificazione, fra i suoi eletti. Spero che egli vorrà concedermi la grazia della perseveranza finale in quella fede che oggi sento vivissima e a cui cerco, come so e posso, di mantenermi coerente nei miei pensieri e nei miei atti. Attendo la morte col dolore di dovermi staccare dalla mia dilettissima Maria, cui debbo gratitudine immensa ed eterna per tutto il bene morale e materiale che mi ha fatto, e dai figlioli adorati, ma con la speranza che ci ritroveremo tutti, quando Dio vorrà, riuniti in cielo, nell'eterna glorificazione di Lui. L'infarto arrivò il 9 novembre del 51, e l'ultima parte del testamento è: invoco su tutti l'assistenza di Gesù, della Madonna, dei Santi, perché li preservino nella loro santificazione. A tutti, specialmente alla mia compagna amorosissima e fedelissima, chiedo perdono d'ogni pena procurata non tanto dalla mia cattiva volontà, quanto dalle deficienze del carattere e dalle tante imperfezioni.
Ebbe una gioia particolare Luigi, e fu che prima di morire, tre giorni prima, la madre abbadessa, siccome la figlia non poteva mai uscire perché era in clausura, la madre abbadessa doveva venire a Roma per questioni di Vaticano e si portò proprio lei. Allora il padre si attivò, chiese all'abate dei figli maschi di farli venire. Conclusione: si riunì tutta la famiglia e celebrarono una messa, cosa che non era successa da quando i figli erano partiti ragazzi, 15 anni, e fu proprio come se il Signore gli desse questa gioia prima della morte.
Il 5 novembre avvenne questo episodio, il 9 morì.
Ecco, andiamo avanti, questo l'abbiamo letto. Ecco, lei è rimasta per altri 14 anni, ha scritto un libricino, L'ordito e la trama. Ne ho un numero limitato di copie, io non so, che potete, lo potete prendere gratuitamente, in cui lei dice quella che è stata la loro vita, lo dice con grande amore, con grande fede. E poi niente, vive con Enrichetta e si dedica molto ad ascoltare gli altri, a consolare, a dare suggerimenti. C'era un banchetto in casa sua dove si sedeva, sono andati anche, per esempio, tanti sacerdoti in crisi, suore che avevano dei problemi, famiglie che si separavano, una specie di, non so, consigliera spirituale, è vero? Andiamo avanti. Poi è morta anche lei, molto dolcemente, all'improvviso. E Enrichetta era con lei, doveva tornare a Roma da una vacanza, e va bene, si è ripiegata.
Il 26 agosto del 65.
Sì, ecco, questo lei ha scritto anche lei il suo biglietto: quello che c'è nel cuore non si può descrivere, ma tu mi comprenderai di certo. Sai, una vita vissuta così, convinti che l'unità non si sarebbe potuta infrangere senza portare qua giù lo sfacelo di un blocco. Mai come quando lo portarono via, io ho visto questo blocco nella sua compattezza. Mai come in quel momento sentii che avevo perduto il mio re e mi inchinai reverente. Blocco voluto da Dio nel sacramento, composto, plasmato, reso compatto, infrangibile dal mutuo amore, dalla comprensione, dall'elevazione reciproca delle anime nella carità e nella grazia. Sì, siccome ce n'è un altro un po' avanti, ecco. Figli miei, vi lascio queste ultime parole affinché le possiate sentire nelle anime vostre quando la mia voce tacerà. In questi giorni di attesa, quando sono sola, vado attorno per le stanze di questa casa che vi ha visti nascere tutti e che ha visto andarsene i nonni e poi il vostro papà, mille volte benedetto. Vedo i ritratti di voi bambini, poi ragazzi, poi giovani, rivivo quel tempo e quelle ansie e quelle consolazioni che mi deste. Salto un po', penso che quando non ci sarò più, tutto questo rivivrete col dolore ispirato e cresciuto dall'affetto di cui mi avete ricolmato in questi ultimi anni. Ve ne sono grata, figlioli miei carissimi, che la vostra vita di momento in momento si perfezioni sempre di più. Non a caso Gesù ci ha donato tante grazie. Egli, che amandoci di amore gratuito e infinito, aveva su ciascuno di noi disegni di carità. Così mi darete una gioia ineffabile di cui Dio vi compenserà largamente e papà e Dio dal cielo vi benediremo. Si può visitare la tomba al Divino Amore, che era un luogo particolarmente amato da Maria Luigi.
C'è un episodio che lega questa famiglia al Divino Amore. Era il 13 agosto del 42. Maria ed Enrichetta vanno al Divino Amore a consacrare i figli lontani e ad affidare alla Madonna i figli lontani, perché i due maschi sacerdoti erano cappellani militari e la figlia stava a Milano, a Milano c'erano i bombardamenti, non è che... E il 13 agosto dell'anno successivo raccontano che c'è stato questa coincidenza di episodi. Praticamente il figlio Don Paolino era vicino alla Jugoslavia con la fanteria e dei cecchini colpivano quelli che passavano e lui che è passato in motoretta è stato sfiorato nel motore ma non è stato colpito. Il stesso giorno Filippo, che poi era Don Tarcisio, aveva cambiato nome in Don Tarcisio, era cappellano su una nave militare, cioè un sottomarino, e un siluro ha colpito il sottomarino pochi minuti dopo che lui si era spostato da Poppa a Prua e il siluro ha colpito Poppa. E proprio il 13 di agosto sempre del 43. Il 12 agosto del 43 il cardinale Schuster aveva obbligato le suore a lasciare il convento delle Benedettine a Milano, ad andare fuori dal convento. Il 13 agosto il convento è stato bombardato e distrutto completamente. Coincidenza? Insomma, c'è anche qualche segno di fede che accompagna questo episodio.
Obbligato nel senso che le benedettine non si sarebbero mosse per fedeltà al loro ambiente, quindi lui sapeva che ci sarebbe stato un bombardamento. Possiamo andare avanti, questo è il santuario e questa è la tomba. Vi dobbiamo dire che non siamo molto soddisfatti della tomba. Stiamo provando a vedere se per caso si riesce a trasportare il corpo e quindi la tomba a Santa Maria Maggiore, dove loro si sono sposati, fare magari un angolo per loro, perché lì non si vede molto bene. Comunque non è facile, abbiamo parlato, vedremo, aggiorneremo. Ecco, alcuni punti della spiritualità, ma è già tardi, fiat, magnifica, fedeltà nel minimo, restiamo.
Siccome voi adesso farete anche intervallo.
Federico mi ha detto se potevamo proporre delle domande, e questa slide qui può essere utile per un lavoro sia di coppia sia come lavoro di coppia che come lavoro poi di gruppo. Io credo che è una sintesi della loro spiritualità. Le leggiamo brevemente. Fiat, cioè questa adesione alla volontà di Dio con amore. Magnificat, lode, proprio ringraziamento, gioia. Adveniat, l'impegno nella costruzione del regno di Dio. quindi non solo della nostra famiglia, ma anche questa apertura verso l'esterno. Vivere guardando dal tetto in su, che poi è una libera traduzione di San Paolo, cercate e pensate alle cose dell'alto e non a quelle della terra. Con che strumenti? I tre pani per nutrire appunto l'anima, l'Eucarestia, la parola, la volontà di Dio, che potremmo chiamare appunto in analogia, oggi si usano tanto gli integratori, sono gli integratori dell'anima. Il tutto condito con una valorizzazione laica dei piccoli gesti della vita, sintetizzata nella frase fedeltà nel minimo. Penso che su questo potete esercitarvi nel lavoro successivo.
Sì, scegliendo voi su che cosa soffermarmi, perché magari sono tante cose che noi abbiamo tratto dai suoi libri, sono troppe, però vedete voi, ecco, ognuno di questi è già tutto. Andiamo un attimo avanti, così concludiamo. Ecco, sono stati dichiarati a Giovanni Paolo II, il 2001 beati, e adesso si sta procedendo, ci sono dei segni di miracoli, bisogna ancora attestarli. Questa è la foto quando loro, quel giorno che hanno gioito tanto, era il loro trionfo, Enrichetta un po' nascosta al centro. Andiamo avanti. È nata l'associazione, prima si è parlato di fondazione, con più precisione un'associazione, nel 2010, e vediamo...
Fondazione che nacque tanti anni fa, subito dopo il 2001, è terminata e dopo due anni che era chiusa, l'etichetta ci ha coinvolti, cioè di là ci dentro.
Ha voluto che rinascesse sotto,
forma di associazione.
Andiamo avanti, ecco l'associazione, questa è la tessera, la cosa che sono aiuti per poter procedere, andiamo avanti. E il sito, se per caso vi va, ve lo potete segnare, e lì si trova anche il giornalino che si chiama Il Foglio, c'è l'aggiornamento di tutto quello che accade. Sembra, a noi ancora ci meraviglia, ma ci scrivono anche per esempio dall'Australia, dal Sud America, per chiedere notizie, perché non hanno ancora questa realtà di santità di coppia. Andiamo avanti. Ecco, ancora, l'ordito e la trama, questa è Enrichetta. Va bene, possiamo andare avanti, se caratteristiche. Questo è lo spettacolo che è nato su di loro, ecco, fatto più di 70 volte nelle diverse città italiane, ancora al servizio di fidanzati e sposi. Ecco, l'Aureola per due l'hanno tradotta in polacco, in francese, e quindi c'è un interesse che sta crescendo. Adesso torniamo dietro a Tiglio e lasciamo con quelle parole chiave che abbiamo. Ecco, così. Grazie dell'attenzione, facciamo, ripassiamo.
Allora, tanto grazie da Tiglio e Giulia Paola per questa, la presentazione di queste figure attraverso le quali cerchiamo di vedere appunto quale percorso di santità può essere anche praticabile da noi. E, come programma avevamo detto di fare appunto un po' di confronto in coppia e poi vederci in piccoli gruppi, però se siete d'accordo, vista anche la, diciamo così, la particolarità della meditazione di quest'anno, cioè trarre da una storia, da una biografia, degli elementi per la nostra vita, per la nostra esperienza, potrebbe anche essere, lo propongo, insomma, lo decidiamo assieme, che magari concludiamo il lavoro di gruppo un po' prima per ritrovarci con Attilio e Giulia Paola per magari chiedere a loro un confronto, oppure se potete venire voi nei gruppi in modo tale che diciamo così abbiamo un riscontro anche magari su aspetti che conosciamo meno.
Metodologicamente noi suggeriamo di ritrovarci perché nei gruppi rimaniamo in padre.
Nel riscontro, ecco, cosa dite? Proviamo a fare in questo modo, magari conteniamo un po' di più i primi due momenti e poi approfittiamo di un, diciamo così, di un po' di lavoro assieme in modo tale che con molta libertà, con molta semplicità, insomma, no? Credo che il contesto consenta di sentirsi molto liberi di esprimere i dubbi, le cose che non sono chiare, anche diciamo così un aiuto, altri particolari che evidentemente... Allora, adesso facciamo intervallo, poi direi un quarto d'ora in coppia, se possibile potremmo fare dalle 6 alle 7, alle 6 e tre quarti un po' il gruppo e poi alle 7, 7 e un quarto ci troviamo qui, insomma, prendiamocela senza correre. Ma... Allora, quindi facciamo, dunque, sono le 5 e mezza. Lavoro di coppia fra un quarto d'ora fin verso le 6 e un quarto, ma dopo il tempo scorre da solo. Allora, i lavori di gruppo inizieranno alle 6 e un quarto. Facciamo un gruppo qui, uno nella sala, nella cameretta in fondo, qui al corridoio, nel corridoio pianterreno. E poi vediamo di trovare un'altra stanza, poi ve lo saprò dire, adesso vedo un po' come possiamo sistemarci. E quindi dalle 6 e un quarto fino alle 7. Alle 7 ci ritroviamo qui nel salone per questo confronto con tutti assieme, con Attilio e Giulia Paola. Spero di essere stato sufficientemente confusionario negli orari.
Registrato, sì, registrato. Thank you.